ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Crollano le borse di tutto il mondo dopo le imposizioni dei dazi da parte degli Stati Uniti. Parleremo poi della giornata internazionale dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti che si celebra domani. È un'integrazione che rimane difficile anche se fortunatamente ci sono dei miglioramenti. Poi seconda parte dedicata al mondo della scuola. Benvenuti al Mondo alla Radio e bentrovati all'ascolto da Michele Ragliar e da Gustavo Messina e Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Vi ricordiamo che 335-2243-722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare gli argomenti che affronteremo oggi. Torniamo quindi a parlare di economia, come abbiamo fatto spesso in questi giorni, e dell'effetto dazi doganali americani entrati in vigore sabato mattina. Quel 10% generalizzato su tutte le importazioni degli Stati Uniti, a eccezione di petrolio, gas e alcuni metalli preziosi. Sui dazi reciproci annunciati dal presidente Trump si sta invece trattando bilateralmente. Intanto anche oggi borse in rosso e mercati globali sempre più incerti. Francesco De Remigis ne ha parlato con Stefania Brancati, che è segretario generale dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e vicepresidente della Coelmo, azienda che nel sud Italia produce ed esporta gruppi elettrogeni industriali e marini, per capire come alcuni imprenditori del settore stanno gestendo questa fase di incertezza mentre l'Europa tratta e qual è la vera minaccia che l'operazione dazi porta con sé.
La vera paura delle aziende, io penso, non è tanto il dazio in sé, ma è proprio l'imprevedibilità che ti porta dentro. Tu non sai se tra 3 mesi il tuo mercato sarà ancora accessibile, se i tuoi margini resteranno, oppure se dovrai rifare tutto il business plan.
Quella che si profila è davvero l'inizio di una guerra commerciale?
La guerra è già iniziata. I dazi rompono quella rete di certezza su cui si basa ogni impresa. Pianificazione, la catena del valore, gli investimenti a lungo termine, e quando per un imprenditore il terreno sotto i piedi diventa instabile, le aziende non crescono, le aziende si difendono, e purtroppo un'economia che si difende troppo smette di espandersi. Se non puoi batterli, cambia gioco.
Sul piano pratico c'è già chi sta guardando ad altri mercati. L'Asia può essere una risposta da questo punto di vista?
Per noi metalmeccanici, per noi produttori di macchine così, è più pericolosa. La paura è quella di diventare subfornitori. È qua che dobbiamo giocarci la battaglia, di fare alleanze con loro o di diventare subfornitori di colossi.
Ecco, c'è un dibattito aperto anche fra i vari settori, penso anche all'agroalimentare. Avete già avuto un confronto in merito per elaborare magari una strategia comune?
Sì, noi siamo in Confindustria e ci stiamo parlando, però io penso che noi dobbiamo fare un salto di mentalità. Finché pensiamo all'export come ognuno per sé, noi perderemo il vino, il metalmeccanico. Noi dovremmo ragionare come un'unica piattaforma Italia, non come dei singoli comparti. Gli americani non stanno distinguendo fra il bullone e una bottiglia d'olio, vedono il made in Italy come un blocco, e dovremmo farlo forse anche noi.
Ecco, al momento noi abbiamo parlato molto d'Italia, ma c'è l'Europa che sta cercando di capire come gestire questa fase, se vogliamo definirla così, di trattativa.
Funziona solo se veramente c'è dall'altra parte qualcuno disposto a negoziare. Sono convinto che c'è chi punta a dominare, non a discutere. L'Europa diventa forte e potrà diventare forte solamente quando smetterà di avere paura, non prima. Perché chi fa impresa non può mai permettersi di stare tranquilla. Le trattative loro, va bene, lo fanno nei palazzi, ma la nostra pelle, noi la giochiamo nei nostri capannoni. A noi interessa sapere che mentre si negozia, qualcuno deve avere capito che l'Italia non è solo un mercato, è un'officina. Abbiamo idee, mani, resilienza. Noi non possiamo aspettare l'accordo, dobbiamo andare avanti, e le aziende metalmeccaniche si perdono se non continuiamo a migliorare. A la robotica, la meccanica di precisione, ma se dall'altra parte c'è un muro che protegge industrie obsolete come quelle americane, beh, il gioco non è più leale. Finiamo per pagare due volte, una volta per l'innovazione e per l'altra parte perché l'accesso ci risulta negato. Questo dato è un freno proprio pesante, è un colpo alla nostra identità industriale. La metalmeccanica italiana è fatta da imprese che migliorano ogni sei mesi. Se un'azienda non si evolve, si estingui.
Ma l'America, senza eventualmente questo accesso che fino ad oggi è stato piuttosto fluido al mercato italiano della componentistica, dei macchinari di precisione, può davvero pensare di rilanciare la propria economia interna o il proprio mercato interno in autonomia?
Il vero problema che non stanno solo applicando una tassa, loro stanno comunicando che vogliono tagliare fuori certi concorrenti. Come se dicessero, preferiamo un prodotto meno avanzato ma nostro, piuttosto che un eccellente vostro prodotto europeo. È una scelta politica, non è una scelta economica.
Il mondo alla radio.
E si celebra domani la Roma No Daves, Dives, scusate, che è la giornata internazionale per i diritti dei Rom, dei Sinti e dei camminatori. Cerchiamo di affrontare questo argomento, cercando di parlare di quella che è la situazione in Italia, in particolare delle circa dalle 110.000 alle 170.000 persone Rom che si trovano in Italia, con il nostro ospite di oggi, che è Sandro Palmieri, coordinatore per l'inclusione della comunità Rom e Sinti, appunto, per la comunità di Sant'Egidio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, 170.000 persone massimo, si stima allo 0,25% della popolazione. Come sta andando l'integrazione, appunto, in Italia di queste persone che, è inutile ribadirlo, ma dobbiamo specificarlo, sono vittime di un pregiudizio storico e radicato tra i più duraturi, ecco.
Sì, allora intanto una cosa che va detta, appunto lei ha ricordato diciamo le cifre, 170.000, è difficile sapere 140-170.000, però la cosa importante da dire è che la maggioranza di queste persone sono cittadini italiani, hanno la cittadinanza italiana, quindi questa è una prima cosa da ricordare. L'altra sottolineatura che farei è il momento che le comunità Rom e Sinti stanno vivendo negli ultimi anni in Italia. Qual è la novità? Qual è il cambiamento? In tante città, anche nella città di Roma, non c'è, diciamo, l'immagine, la rappresentazione dei Rom e Sinti schiacciata sugli insediamenti, sui campi nomadi, sta cambiando, perché tante famiglie stanno entrando in casa e i campi, gli insediamenti si stanno svuotando anche grazie all'azione delle istituzioni, per cui diciamo anche la città di Roma sta ovviamente un passaggio che c'ha delle complessità, però intraprendendo un percorso per diventare come anche le altre città europee.
E salutiamo gli ascoltatori che si sono collegati adesso su Facebook e che ci possono seguire sulla pagina Facebook di Vatican News. Tornando a noi, quante di queste persone vivono ancora nei campi e quante no? Qual è la proporzione?
Allora, diciamo che noi stimiamo che diversi campi sono stati proprio superati, quindi non esistono più. Resteranno diverse migliaia di persone nei campi, 2-3 mila, diciamo, non un numero, cioè un numero facilmente integrabile. E appunto molte persone si sono trasferite, hanno preso casa, e questo è un passaggio molto importante che va anche sostenuto. C'è poi il discorso delle giovani generazioni. Noi dobbiamo sempre ricordare che le comunità Rom sono comunità giovani, fatte in prevalenza da bambini, da ragazzi, che appunto hanno intrapreso anche loro un percorso di scolarizzazione rispetto al passato, per cui ci troviamo in presenza di nuove generazioni globalizzate, che stanno sui social come gli altri, con i sogni, le aspirazioni degli altri, dei loro coetanei, e anche con le stesse fragilità, le stesse paure. Per cui direi che forse, diciamo, mentre il trend è quello della chiusura appunto dei campi rom e degli insediamenti, del superamento, dello svuotamento, diciamo, dei campi, c'è la domanda però appunto di sostenere le giovani generazioni soprattutto nello studio, nella scuola e nella ricerca del lavoro.
Ci sono degli ostacoli culturali che rimangono per questa integrazione? Io faccio un esempio, mentre lei parlava, è uno dei luoghi comuni, anche lo vediamo anche nei prodotti di intrattenimento di fiction, è la famiglia di origine rom che entra in un palazzo di cittadini che rifiutano questo arrivo, che è perfettamente legale e strutturato. Ci sono ancora questi fenomeni? Si sta superando questo comune?
Allora, diciamo, da un lato direi che per esempio noi abbiamo avuto anche appunto tutta questa esperienza che abbiamo seguito da vicino, anche delle assegnazioni delle case popolari alle famiglie, e non ci sono stati tanti problemi da questo punto di vista. Resta, a mio avviso, un discorso più generale, alimentato dai social, dagli stereotipi, dalle fake news, per cui diciamo bisogna lavorare per fare proprio un'opera di una narrazione positiva anche, diciamo, delle comunità rom, evitando di schiacciarle soltanto su qualche episodio di cronaca che noi poi leggiamo sui giornali. Per questo è molto importante celebrare la giornata internazionale di Roma, è importante che il Comune di Roma abbia lanciato questa iniziativa e abbia aderito, ed è importante anche quello che fate voi in quanto media, perché avete anche la responsabilità di far passare un messaggio diverso. Noi crediamo molto al valore dell'incontro. Per questo io posso parlare un po' di Rom perché li ho incontrati, li conosco, ci sono legami di amicizia, un'amicizia appunto nata innanzitutto dal Vangelo, siamo della comunità di Sant'Egidio, conosciamo le loro storie e diciamo che sono parte della nostra famiglia. Questo è un po' la chiave, un incontro diretto, una relazione diretta che ci permette poi ti permette di superare quel pregiudizio che poi appunto uno si porta dietro perché è circondato da una narrazione poi negativa. Quindi direi la sfida adesso è contrastare l'antiziganismo, aiutare le giovani generazioni, diciamo, a integrarsi, perché è quello che ci chiedono.
L'iniziativa di cui parlavamo si celebrerà l'8 aprile appunto alla Città dell'Alta Economia di Roma, e qui ci allacciamo anche a un fatto di cronaca di cui accettavamo, cioè il fatto che sotto il post Facebook del Comune di Roma che promuoveva l'evento è arrivata tutta una serie di messaggi d'odio, di razzismo, perché poi quello è. Quanto è anche un problema di linguaggio e di linguaggio d'odio di cui i Rom sono tra gli storici, le storiche vittime di questo?
Esatto, questo ci dice secondo me proprio l'importanza e la necessità proprio di aver fatto questo evento, nel senso che è importante proprio perché c'è stato questo fenomeno, questa risposta. Anch'io ho letto questa news, effettivamente fa impressione i commenti così brutti, così razzisti che ha ricevuto questo post. Sappiamo che l'antiziganismo c'è, è una sfida da superare, è un demone. Ricordiamo che i Rom sono stati anche vittima di un genocidio durante la Seconda Guerra Mondiale, si parla di 500.000 di Rom. A mio avviso noi crediamo che è possibile però superare anche il pregiudizio, come è stato possibile superare anche tanti ostacoli, per cui sicuramente bisogna lavorare insieme per levare odio, razzismo dai social, dai media e parlare dei Rom in maniera diversa.
E loro come la vivono dall'altra parte? Perché il rischio poi è sempre che noi stiamo discutendo di come chi non è Rom deve accettare i Rom, di fatto anche involontariamente accettando questa separazione, e non è così che si supera, che si supera il conflitto. Come le popolazioni Rom, di origine Rom, vivono questa integrazione dalla loro parte?
Ma io, come le dicevo prima, a mio avviso, almeno, parto da diciamo anche un'esperienza personale, perché poi l'incontro spesso, quotidianamente, la mia esperienza è di trovare persone, ragazzi, ragazze che vogliono sposarsi, fare una famiglia, trovare un lavoro. Ovviamente c'è il tema dello stigma, perché anche questo episodio che citavi, no? Sui post, i commenti, per cui non anche un po' la paura di dirsi Rom, ma perché è l'idea di voler essere anche un po' come tutti, per cui io veramente vedo che dobbiamo proprio in questo periodo, laddove poi i conflitti aumentano, il tasso di violenza anche proprio delle nostre società aumenta, è importante tutti, anche i Rom, lavorare per essere uniti, per integrarsi, per stare insieme.
E allora ringraziamo il nostro ospite, lo ricordiamo, Sandro Palmieri, della comunità di Sant'Egidio, che storicamente, soprattutto, ma non solo, a Roma si occupa di questa integrazione difficile ma necessaria. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Continuiamo la trasmissione con le notizie dal resto del mondo con Cecilia Seppia.
Il mondo alla radio.
Sì, Michele, buon pomeriggio a te, a chi è in ascolto. Subito in Medio Oriente, dove almeno 50 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore negli attacchi israeliani a Gaza, secondo quanto riferisce la TV araba Al Jazeera, anche due giornalisti risultano tra le vittime. Principali bombardamenti su Khan Yunis nel sud della striscia, ma anche a Gaza City. A sua volta Hamas ha lanciato 10 razzi nel sud di Israele. Il premier Netanyahu, in volo verso Washington, dove incontrerà il presidente americano Donald Trump, ha ordinato al ministro della difesa Katz di rispondere duramente a qualsiasi azione di Hamas. Intanto il Ministero della Salute di Gaza denuncia l'uccisione da parte dell'IDF di 490 bambini nella striscia negli ultimi 20 giorni. Si tratta di uno dei crimini più orribili contro l'umanità, si legge in un comunicato in cui lo Stato ebraico viene accusato di continuare a compiere brutali massacri contro civili indifesi. Oggi nuovi cortei a Gaza per chiedere la fine della guerra e che Hamas lasci il potere. Centinaia di palestinesi si sono radunati anche nel campo di Jabalia e in Cisgiordania, ma le manifestazioni sono state poi disperse. La Mezzaluna Rossa infine chiede un'indagine indipendente internazionale sull'uccisione di medici e paramedici palestinesi da parte di Israele. Nelle scorse settimane, lo ricordiamo, almeno 15 operatori sono stati uccisi. Lutto nazionale in Ucraina per le vittime del violento attacco russo di venerdì scorso contro Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. 19 le vittime, tra cui 9 bambini e 74 feriti. Proprio per i minori l'UNICEF oggi ha rilanciato un appello alla protezione, migliaia quelli che stanno soffrendo a causa della guerra. Sul terreno la situazione resta critica, i missili di Mosca hanno raggiunto nella notte anche la capitale Kiev, provocando un morto e 3 feriti, colpiti anche gli uffici della TV pubblica. La Russia si difende, i nostri attacchi raggiungono soltanto obiettivi militari e paramilitari, l'obiettivo non sono i civili, dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Peskov, che aggiunge: il presidente Putin sostiene un accordo per il cessate il fuoco, ma c'è ancora un immenso numero di questioni in sospeso a cui non è stata data risposta. Dura la replica di Parigi con il presidente francese Macron, che ribadisce: è ormai urgente che la Russia ponga fine alle finzioni, alle tattiche dilatorie e accetti la tregua mediata dagli USA senza condizioni. Per la popolazione stremata, che si prepara a vivere un'altra Pasqua di paura, è giunto oggi il dono del Papa, 4 ambulanze dotate di ogni strumento medico necessario per salvare vite umane, che saranno destinate alle zone ovviamente di guerra. A consegnarle sarà l'elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad Krajewski, che arriverà nel paese per la sua 10ª missione, coadiuvato da altri 3 autisti venuti dall'Ucraina, tra questi anche Monsignor Jean Sobilo, vescovo ausiliare della diocesi latina di Kharkiv-Zaporizhia. Prosegue l'invio di aiuti umanitari destinati a soccorrere le vittime del grave terremoto che lo scorso 28 marzo ha colpito il Myanmar centrale, con gravi ripercussioni anche nella regione dello Yunnan, in Cina e Thailandia. Oggi il governo indiano ha inviato 31 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui scorte di rifornimento per una unità ospedaliera da campo dell'esercito di New Delhi schierata in Myanmar, proprio per aumentare il sostegno alla risposta del paese a questa drammatica situazione. Nelle ultime ore sono state consegnate anche forniture di emergenza date da una fondazione di beneficenza di Taiwan, mentre il monastero Mahakohan sta accogliendo chi è stato costretto a cercare rifugio per il terremoto. Sembra reggere il cessate il fuoco decretato dalla giunta militare al potere, si aggrava però purtroppo il bilancio delle vittime del sisma: sono 3.354 i morti, 4.508 i feriti e oltre 240 i dispersi, ma nel conteggio delle vittime mancano gli abitanti delle baraccopoli e i profughi interni. È tutto, a te la linea.
E allora grazie a Cecilia Seppia per gli ultimi aggiornamenti, e ora lo cominciamo a sentire sullo sfondo un brano celebre che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma noi lo presentiamo uguale: Another Brick in the Wall, Pink Floyd, e ci riascoltiamo per la seconda parte del Mondo alla Radio. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just a bring in the
Il mondo alla radio.
E parliamo in questa seconda parte di puntata di scuola e cominciamo a farlo partendo dalle scuole paritarie. Secondo l'ultimo report del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che è relativo all'anno scolastico 2023-2024, nel nostro paese sono quasi 800.000 gli alunni che frequentano un istituto paritario. Stiamo parlando quindi di circa il 10% degli iscritti totali. Le scuole paritarie di ispirazione cattolica, riunite nella Federazione Istituti di Attività Educativi, la FIDE, sabato nel corso dell'80esima Assemblea Nazionale ha confermato come presidente Virginia Kaladic, che abbiamo in linea in diretta. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e congratulazioni per l'elezione. Ecco,
grazie.
Noi volevamo chiedere innanzitutto, prima di entrare più nello specifico, qual è la situazione delle scuole paritarie in questo momento in Italia e che cosa si immagina di fare la FIDE per il prossimo futuro.
Sì. Sicuramente il titolo che abbiamo dato alla nostra 80esima assemblea è emblematico, un tesoro in vasi di argilla. Cioè un'immagine potente che da una parte evoca tutta la bellezza e la fragilità della scuola cattolica, perché la scuola cattolica è un tesoro che ha radici profonde nel tessuto italiano, nel nostro paese, risorsa educativa e sociale irrinunciabile. Però abbiamo bisogno di salvaguardarla. Appunto, nell'incontro che abbiamo avuto al Senato venerdì pomeriggio, il senatore De Poli ci diceva che deve diventare un vaso d'acciaio, e noi questo vaso d'acciaio vogliamo costituirlo, perché è un tesoro che purtroppo rischia di andare perduto se non viene adeguatamente protetto e nutrito. Ecco, da una parte le vasi d'argilla rappresentano anche la nostra consapevolezza della delicatezza di questo cammino. È un pilastro sicuramente fondamentale, quella della scuola cattolica per l'educazione del nostro paese. La sua missione educativa però è continuamente minacciata, come abbiamo già detto altre volte. L'Italia è al penultimo posto, dopo c'è solo la Grecia, per la libertà di scelta dell'educazione e dell'istruzione per i propri figli. Ecco, il più grande sogno, se posso permettermi, visto all'inizio di questo nuovo mandato, è quello di poter celebrare la giornata della libertà di scelta educativa in Italia. Sarebbe una grande conquista, un fatto di cittadinanza importante.
Nel suo intervento sabato scorso lei ha detto che la scuola cattolica può e deve dire ancora la sua in un'epoca in cui i legami sociali sono in crisi e il rischio di individualismo e spersonalizzazione è concreto. In che cosa si mostra questo individualismo e questa spersonalizzazione?
Io mi piace qui ricordare una frase che padre Antonio Perrone, il compianto presidente della FIDE, nel 1998, mentre preparavano i documenti per la parità, per la legge della parità, affermava che la parità scolastica non è solo una questione di fede, ma di cittadinanza. Le scuole cattoliche non sono scuole per ricchi, diceva, ma istituzioni nate con la missione di servire le fasce più vulnerabili della società, e qui penso tutte le vulnerabilità che esistono. Eppure questa missione è a rischio se non viene adeguatamente sostenuta dallo Stato. Questo veniva detto nel 1998. Oggi purtroppo dobbiamo constatare che ancora la scuola cattolica innanzitutto ha diritto di essere paritaria, però è ancora in una situazione di discriminazione. Io amo dire questo: dobbiamo dare piena cittadinanza nel sistema pubblico di istruzione a quanti abitano la scuola cattolica, che sono genitori, docenti, alunni, e hanno diritto a questa cittadinanza. È una discriminazione che non possiamo più accettare e sostenere.
Lei l'ha accennato, e a proposito di discriminazioni, però si parla in questo caso di studenti, che le scuole di ispirazione cattolica promuovono sostanzialmente la crescita e lo sviluppo di ogni individuo senza discriminazioni legate all'origine economica o sociale. In che modo possono contribuire le scuole di ispirazione cattolica a questo, che poi è anche una delle missioni delle scuole statali?
Come possono contribuire? E nella nostra indole c'è quella di essere una scuola per tutti, però oggi la cosa è molto minacciata, perché abbiamo gli aumenti dei contratti di lavoro, aumenti delle bollette, delle varie utenze, e questo stanno mettendo letteralmente in ginocchio. E un cittadino in Italia paga le tasse per l'istruzione, però poi se sceglie liberamente un'istruzione per i suoi figli deve pagare nuovamente, e questo non è giusto, questo crea discriminazione. E allora tante scuole cercano di accogliere tutti, però lei capisce che la fatica di fine mese per pagare gli stipendi, perché è giusto riconoscere il dovuto a quanti operano nella scuola, e tutte le altre spese non permettono di sostenere. Siamo in un momento molto molto difficile. Abbiamo fatto richieste, ringraziamo quest'anno per i 50 milioni che con la legge finanziaria sono stati stanziati per la disabilità, è un fatto importante, aumentano i disabili presenti nelle nostre scuole, e noi di questo siamo contenti, però abbiamo bisogno anche di poter far vivere con dignità quanti opera nella scuola, e questo ci vuole un impegno forte
che continueremo a seguire. Grazie alla neo rieletta presidente Virginia Caladic di FIDA, e buon lavoro.
Grazie e buonasera a tutti. Grazie.
Una scuola che insegna il rispetto, l'educazione, l'impegno, la responsabilità è quella tratteggiata dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Ci sono stati inquietanti e ripetuti episodi di delegittimazione degli insegnanti, dice il ministro, che aggiunge: se un genitore picchia un docente, presto scatterà l'arresto in flagranza e in quasi flagranza. Abbiamo già approvato le sanzioni economiche per chi aggredisce un professore o un preside, spiega. Alcuni teppisti hanno devastato l'istituto Gullace di Roma, che è stato dato alle fiamme con 2 milioni di euro di danni. Chi sarà individuato dovrà pagare. Inoltre, il 4 aprile scorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha inviato a tutte le scuole italiane e agli uffici scolastici regionali, cioè gli uffici periferici del Ministero, le indicazioni su come gestire il registro elettronico, specificando che non deve contenere iniziative commerciali o di marketing. Dunque, novità importanti sono in arrivo per la scuola, ma per Ivana Barbacci, segretario di CISL Scuola, i fondi non bastano per tutti i progetti. Ascoltiamola.
Ma mi sento di dire che questo è un momento particolare per il Paese e anche per la scuola italiana. Abbiamo bisogno di segnali che siano di discontinuità rispetto al passato, quindi sul registro elettronico non commento, penso che siano altri i problemi. In primo luogo dobbiamo restituire dignità economica al personale, quindi dobbiamo sottoscrivere contratti e farlo non sempre in ritardo con la triennalità di riferimento, e quindi questo è un tema fondamentale. Dobbiamo provare ad allineare progressivamente le retribuzioni del personale della scuola a quelle delle altre professionalità, anche del pubblico impiego, visto che siamo il fanalino di coda tra tutti i dipendenti del pubblico impiego come stipendio medio annuo. In più c'è un tema molto delicato, che è quello della denatalità. Se non provvediamo in qualche modo a potenziare anche i servizi scolastici, con più tempo scuola, con più servizi scolastici, con una maggiore flessibilità e apertura sul territorio, rischiamo che le scuole si desertifichino nei prossimi anni, perché mancano studenti, e a questo rischiamo che si aggiunga un algoritmo che conosciamo, che è quello del taglio del personale. Allora, servono degli interventi di rilancio del sistema scolastico. Questo lo si può fare con tutte le energie che il nostro Paese ha a disposizione, tenendo conto che la scuola deve essere alleata anche nelle riforme e degli interventi legislativi e non dei soggetti passivi che subiscono qualche intervento senza capirne un po' la logica. Ecco perché
ecco,
chiediamo.
Senta
ministro...
Barbacci, però una cosa: il ministro Valditara dice che ci sono stati inquietanti ripetuti episodi di delegittimazione degli insegnanti. Questo è un problema che ormai si sta riproponendo da diversi anni. In sostanza bastano le sanzioni per ovviare a questa forma appunto di delegittimazione del corpo insegnante?
In questo caso il ministro Valditara ha ragione, da alcuni anni si sono intensificate le azioni di vessazione e violenza nei confronti del personale della scuola, così come è noto succede nella sanità. Vuol dire che siamo presi d'assalto, comunque siamo fatti bersaglio da una popolazione che ha bisogno di scuola, di sanità, di servizi, di cura e che spesso magari non trova un giusto dialogo, un giusto spazio per intervenire. Ci sono anche altri casi dove invece la violenza diventa davvero gratuita e non è giustificabile. Non bastano le sanzioni, no. Servono perché devono essere un deterrente, ma non è sufficiente. Serve proprio ridare dignità al servizio scolastico, quello che è mancato in questi anni fondamentalmente.
Ecco, senta Barbacci, noi in apertura di programma abbiamo parlato appunto delle scuole di matrice cattolica. Bisogna dare anche una maggiore importanza a queste scuole e soprattutto la parità scolastica, che ricordiamo fu introdotta da Berlinguer nel 2000, è davvero reale oppure va in qualche modo incrementata secondo voi?
Allora, noi riteniamo che la scuola pubblica sia costituita anche dalle scuole paritarie, cattoliche, non cattoliche, le scuole private. Quindi è un sistema multiplo dove si può intervenire, dove c'è spazio per tutti. Ciò che è importante dal nostro punto di vista è che ci siano le regole comuni, cioè all'interno delle scuole paritarie si intervenga, si possa insegnare con le stesse regole che si usano nelle scuole pubbliche, anche perché poi i titoli di studio sono i medesimi. Questo nel tempo purtroppo non è stato sempre così, non per cattiva volontà nemmeno delle scuole né del personale, ma perché ad esempio le modalità di reclutamento non sono adeguate. E quindi se dobbiamo mettere in classe anche nelle scuole paritarie personale abilitato, dobbiamo poter garantire agli insegnanti di potersi abilitare in termini stabili, in maniera continuativa, e non cambiare le regole del reclutamento ogni anno, perché questo ha provocato un disallineamento ad esempio dei requisiti delle scuole paritarie rispetto alla legge del 2000, che invece stabiliva un numero minimo di docenti non abilitati rispetto a quelli abilitati. Oggi il rapporto è praticamente al contrario, ci sono più insegnanti non abilitati che abilitati perché non ci sono sistemi di abilitazione che consentano questa regolarizzazione.
Uno dei temi più attuali, quando si parla in queste settimane, in questi mesi, anche in questi anni in realtà, di scuola, riguarda quello degli studenti di origine straniera, che per le molto lunghe e difficili regole che garantiscono la cittadinanza italiana, spesso frequentano le scuole dell'obbligo senza essere tecnicamente italiani. Secondo l'Istat, all'inizio del 2024, oltre 1,9 milioni di residenti italiani hanno un'origine, diciamo un background migratorio, uno ogni 30 abitanti in Italia, e 1,3 milioni di minorenni sono di origine straniera, cioè il 13% di tutti i minori residenti nel paese, dei quali più di 1 milione non ha ancora la cittadinanza italiana, pur essendo nati in Italia o essendovi arrivati in tenerissima età. Il processo di acquisizione di cittadinanza, diciamo, ha subentrato un rallentamento, perché nel 2022 e nel 2023 ci sono state 214.000 acquisizioni, questo è il termine tecnico complessivo in Italia, di ciascuno dei due anni. Nel quinquennio 2019-2023 i minorenni stranieri hanno ottenuto la cittadinanza, sono stati in totale 295.000, per una media di appena 59.000 all'anno. Per cercare di capire qual è la situazione, l'IDOS ha pubblicato un rapporto dal titolo sostanzialmente provocatorio «Non è una cittadinanza per giovani». Ne abbiamo parlato con Antonio Ricci, che è vicepresidente appunto di IDOS.
L'Italia è un paese di immigrazione dagli anni 70 e continua ad esserlo. E l'incidenza dei ragazzi, dei minorenni, insomma, sul totale della presenza straniera è intorno al 20%, quindi stiamo parlando di oltre 1 milione di giovani. E se a questi aggiungiamo i giovani con un'ascendenza, un background migratorio, saliamo a 1,3 milioni. E sono una presenza quantitativamente rilevante, ma poi invisibile per quello che riguarda lo stato di accesso ai diritti. Quindi italiani di fatto, perché molti di questi sono nati in Italia, e bambini stranieri, ragazzi stranieri nelle scuole italiane, per i 2/3 sono nati in Italia, quindi sono stranieri ma non sono immigrati perché sono nati in Italia. E fanno fatica a fare dei percorsi sia scolastici che di vita alla pari rispetto ai loro coetanei.
Ecco, possiamo ricordare quali sono i requisiti per ottenere la cittadinanza per questi ragazzi e perché non possono essere riconosciuti italiani?
Sì, ci sono chiaramente diverse procedure per ottenere la cittadinanza. E in caso di nascita in Italia bisogna aspettare i 18 anni, c'è una finestra di 6 mesi per fare la richiesta e questo sarebbe il cosiddetto ius soli. Bisogna anche, diciamo, provvedere a dei prerequisiti. I requisiti sono una capacità economica della famiglia, ma anche, e non ultimo, pagare un... diciamo i costi del trattamento della pratica, che sono pari attualmente tra i 3 e i 600 euro, quindi una cifra significativa. E questa è una procedura, altrimenti c'è lo ius domicili, una residenza continuativa per i non comunitari di almeno 10 anni, oppure c'è la, diciamo, lo ius sanguinis, la discendenza, il matrimonio con cittadino italiano, ma qui non si tratta più di casi legati ai giovani delle nuove generazioni. E per tutte queste tipologie ci sono anche dei tempi di attesa. Le pratiche durano in media dai 3 ai 4 anni, quindi diciamo sono dei tempi particolarmente dilatati, procedure costose, dilatate, che però diciamo non fanno il paio con le aspettative di questi giovani. Molti di questi essendo nati in Italia diciamo si sentono una doppia appartenenza o si sentono prevalentemente italiani. Una recente indagine ISTAT è andato a interrogare una serie di ragazzi a Campione, più dell'80% ha risposto in questa maniera, ha parlato o di doppia appartenenza o comunque di appartenenza italiana. Però poi non lo sono, perché quando si affacciano nel mondo del lavoro senza cittadinanza sono comunque estromessi da alcune posizioni nel settore pubblico o comunque sono sempre sottoposti alla necessità e urgenza del rinnovo del permesso di soggiorno.
A questa doppia appartenenza, lo ha ricordato, quindi dall'80 all'85% si sentono o italiani o anche italiani, a livello scolastico ha influenza sull'apprendimento e sulla loro presenza all'interno delle classi proprio?
Noi abbiamo un sistema scolastico permeato da una serie di direttive, di circolari che promuovono l'insegnamento, l'interculturalità da tanti anni. Siamo un po' nella parte teorica, all'avanguardia in Europa, però stentiamo nell'applicazione pratica. Nell'applicazione pratica molte scuole diciamo esauriscono le risorse nella sfida dell'integrazione, anche perché molto spesso sono sole, non ci sono altre componenti della società che accompagnano questo percorso e non perdono poi le risorse per attuare quello che è l'insegnamento interculturale. Che significa questo? Significa rinunciare a un evolversi della vita scolastica in cui i ragazzi si possano sentire alla pari a prescindere dalla cultura di provenienza. E queste non sono solo barriere linguistiche, no? Ma sono anche l'incapacità di disperdere le incomprensioni e i pregiudizi a livello culturale. Quindi lì è una partita che cominciamo a vedere che è persa e lo vediamo anche tra gli adulti, dove sempre più diffuso sono gli atteggiamenti di rifiuto, di razzismo. Eppure siamo un paese multiculturale da tanto tempo. La scuola è un microcosmo, in partenza dovrebbe essere scevro da ideologie, però fatica ad affrontare anche questo aspetto.
E allora finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Vi saluto e vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sia in podcast sul sito di Vatican News. L'appuntamento è a domani, sempre alle 16.05 con il Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti in regia. Buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait there. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got